Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Pier Francesco Aiello di PFA Films, che distribuisce il film 2028 La ragazza trovata nella spazzatura di Michal Krzyzewski al cinema da giovedì 23 marzo 2023. Ben trovato.
Ben trovato, ciao Federico. Ciao.
Raccontiamo allora questo film.
Volevo premettere, diciamo, che è un film che distribuiamo anche in associazione insieme a Cinema Mondi. Cinema Mondi, tu sai che è anche un'istituzione, insomma, a Roma, un po' per la gestione del Cinema Aquila, che fa un lavoro molto interessante anche sul cinema di qualità. Allora, il film è un film che abbiamo notato alla Santa Festival e l'ho trovato molto interessante, molto bello. Quindi abbiamo deciso, il Santa Festival si svolgeva anche il nuovo Cinema Aquila di Roma, e abbiamo deciso di prenderlo per distribuirlo. E in poche parole è un film molto innovativo, molto bello, un sci-fi distopico sul futuro. Ti vorrei dire due righe della sinossi, giusto, per accennare più o meno di cosa parliamo, perché è un film tagliente, incisivo, molto moderno, molto innovativo. Chiaramente è fatto anche con un budget limitato, però nonostante il budget limitato sembra a volte un film fatto con molti soldi, un film di estrema qualità, molto interessante, veramente che ti cattura. Io sono molto contento di distribuire questo film perché ha una potenza in alcuni momenti che difficilmente si trova. Comunque la storia è la storia di questo ex attivista sociale, Simon, che annuncia online che vuole suicidarsi e che il suicidio sarà trasmesso live sul suo canale streaming durante la notte di Capodanno del 2028-2029. Quindi parliamo di un futuro prossimo. Un'ultima dichiarazione contro il governo polacco e la schiavitù degli automi ormai diffusa nel paese. Cioè ci troviamo in un paese dove degli esseri umani sono stati trasformati in automi che servono per i ricchi, per chi, tutta la popolazione. Il giorno prima del suo suicidio Simon trova una ragazza schiava nella spazzatura, si chiama Blue. È una ragazza considerata una pericolosa fuggitiva, ma in realtà anche dopo che viene levato a lei questo collare, perché il collare è una forma identificativa della schiavitù, Blue risulta essere invece una persona totalmente indifesa, innocua, un'anima gentile che vuole scoprire nuovamente la bellezza dell'umanità. Questa storia, questo preambolo, si racconta attraverso un viaggio di questi due esseri umani che scappano da questa società ormai malata. Un pochettino è un film che ci vede, insomma, quello che forse purtroppo nel futuro ci sta aspettando, no? Queste grandi multinazionali che ormai comandano il mondo, la tecnologia, quindi internet, tutti questi siti che ormai vogliono solo fare spettacolo sull'umanità, ma in realtà nessuno si preoccupa dell'amore, della storia, di che cosa vivono le persone. È un film molto forte, cioè ha dei momenti estremamente intensi, rapporti familiari, che poi insomma vediamo la storia di lui che viene rappresentata, perché lei, diciamo, è come un essere venuto dal cielo. È un film che è stato fatto da loro stessi, cioè dal regista e dall'attrice. L'attrice è Dagmara Protiak, una bravissima attrice, e il regista è anche attore nel film, il protagonista. Quindi i due attori protagonisti, lui anche regista, hanno anche costruito produttivamente insieme a Natalia, una giovane produttrice polacca, questo film. Sono fatti finanziare dall'Istituto Polacco di Cinematografia e hanno tirato su questo film. Poi noi abbiamo fatto una piccola anteprima sabato al nuovo Cinema Aquila e abbiamo avuto proprio una reazione molto interessante, cioè un film giovane, fresco, che di cui cattura un po' la gente, insomma, ti fa pensare molto su quello che è l'umanità, te stesso, tutto questo. Purtroppo il problema delle sale, sappiamo in questo momento, È difficile, è un piccolo film che noi difenderemo nella distribuzione per portarlo in tutte le cinema possibili, insomma, e portarcelo fino alle arene estive.
All'estero, tra sale e festival, sai che percorso ha avuto?
Intanto ha avuto una buona diffusione in Polonia. Il film ha vinto, come ti dicevo, il Fanta Festival 2022, quindi in Italia. Poi ha vinto come miglior film sci-fi al Cinequest San José Film Festival del 2022 e poi è stato nominato come miglior film al Fantasy Sci-Fi di Burbank International Film Festival. Quindi ha avuto riconoscimenti molto interessanti. È un film che per il momento è uscito in Polonia e l'Italia è il secondo paese. Il film per me è stato una rivelazione perché, ripeto, c'è dei momenti, nonostante il film è fatto appunto con un budget abbastanza ridotto, perché parliamo di 150-200 mila euro, ma è un film che ha una potenza eccezionale, c'è una fotografia, sì che la Polonia ha una tradizione di direttore di fotografia straordinaria, ma le immagini, la fotografia, l'intelligenza, la storia cattura e ti fa stare fino all'ultimo in suspense, capire che cosa accade di questa storia. E pare che ci sia anche un sequel, forse.
In quante sale uscirà?
Per il momento siamo una decina di sale. Il film esce in versione originale sottotitolato, anche perché lei parla un po' a gesti. Abbiamo fatto questa scelta per non rovinare una presa diretta che secondo noi, se avessimo fatto il doppiaggio, avrebbe creato dei problemi proprio al film, perché sarebbe stata una cosa molto difficile da fare, e quindi abbiamo fatto questa scelta del sottotitolaggio. È chiaro che faremo anche una versione doppiata che poi insomma sarà magari per la televisione, forse anche per le piattaforme, però per il momento abbiamo preferito, e chiaramente questa scelta un pochettino dal punto di vista cinematografico un po' ci danneggia, perché è una scelta abbastanza in piccolo, sottotitolato. Avremo sicuramente una decina di sale per giovedì: Roma, Torino, Bologna, Torre di Sardegna, Perugia, e poi lo spingeremo molto. Roma sarà sempre attraverso l'Associazione Cinema Mundi al Nuovo Cinema Aquila. Abbiamo preferito a Roma di non prendere la nostra sala, potevamo prenderla, ma abbiamo preferito di lasciare solo la sala del Cinema Aquila. Questo è un momento anche un po' particolare, escono tantissimi film.
Il film 2028, La ragazza trovata nella spazzatura, di Michal Krzyzewski, al cinema da giovedì 23 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al distributore Pier Francesco Aie. A presto!
Io come al solito ti ringrazio moltissimo e un saluto. Ciao, ciao Federico. Ciao, ciao.
Con Riccardo Tavani, critico cinematografico, per presentare il film Argentina 1985 di Santiago Mitre, nell'ambito della giornata per ricordare i desaparecidos argentini, che prevede l'accensione del faro del Gianicolo e alle 21 la proiezione a Roma al cinema Farnese venerdì 24 marzo 2023. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, sono felice di partecipare a questa tua trasmissione, anche perché Radio Onda Rossa un po' l'ho conosciuta negli anni della mia giovinezza, e quindi ecco, su questo film c'è da dire che è un film che parla di un processo, il processo più importante che si è fatto in Argentina, processo contro la giunta militare di Videla, che ha dominato, ha schiacciato repressivamente l'Argentina per ben 7 anni, commettendo dei crimini inimmaginabili, quello che hanno fatto ai giovani, alle ragazze e ragazzi torturati dentro la scuola meccanica dell'armata, l'armata e la marina, e poi queste migliaia di giovani che sono stati scaramentati giù dagli aerei al largo nell'oceano, buttati giù vivi dagli aerei, quindi veramente qualcosa di inimmaginabile. E il film ricostruisce questa vicenda del procuratore Strassera, che con un gruppo di giovani che avevano pochissima esperienza giuridica, erano degli avvocati, quasi degli impiegati ministeriali, ma con una grande voglia di arrivare alla verità di quello che era successo, ecco, riesce a ricostruire tutta questa vicenda, portarla al processo, riuscire a far condannare i militari, non tutti però, ma Videla, Massera, quelli più responsabili furono condannati. Quindi il film ricostruisce tutta questa vicenda che si è detto che era una specie di processo di Norimberga dell'Argentina. In realtà però un processo di Norimberga era un processo dei vincitori contro i vinti, qui era quasi al contrario, questo procuratore Strassera rappresentava i vinti, gli umiliati, gli offesi, i massacrati contro il potere della giunta militare, appoggiato in questo dal nuovo presidente democratico Alfonsín. Ecco, il film nel ricostruire questa vicenda giuridica, questa vicenda di giustizia, nel film spesso e fino alla fine emerge il concetto di giustizia che Strassera e la sua equipe di ragazzi e di ragazze vuole fare giustizia, e siccome la giustizia non è stata fatta fino in fondo in questo processo di giustizia continua. Ecco, io volevo dire che il film in se stesso è un atto processuale, il film continua a fare quella giustizia che Strassera ha voluto fare attraverso quel processo. Il film diventa un processo per la giustizia, prolunga la necessità, il concetto di giustizia, lo porta nel presente, perché ormai questi fatti sono svolti appunto nel 1985, molti non se lo ricordano più, molti giovani di oggi non lo sanno quello che è successo. Quindi questo film continua a fare giustizia e lo fa attraverso un processo collettivo, perché il cinema è un processo collettivo, una forma d'arte collettiva. Non solo, se voi guardate i titoli di coda, io di solito mi fermo a leggere tutti i titoli di coda, a parte l'enorme quantità di persone che hanno lavorato, perché questo film poi ha scene realizzate nelle varie zone dell'Argentina, quindi quelle erano tutte troupe cinematografiche, ma alla fine c'è un elenco di associazioni, a cominciare dalle Madres, da Abuelas, madri e nonne di Plaza de Mayo. Ecco, se vediamo quante persone, quante associazioni sono state coinvolte in questo film. Questo è un film che andrebbe conservato dentro l'archivio nazionale, l'archivio di Stato dell'Argentina, ma forse anche l'archivio dell'ONU, l'archivio anche italiano, perché se voi vedete i nomi, molti erano nomi di italiani di origine italiana. Quindi è un film veramente che fa giustizia, che continua. E io questo vorrei dire, che se noi approfondiamo questo concetto di giustizia, diciamo che l'arte, soprattutto l'arte cinematografica, può fare giustizia, perché deve mettere ordine, deve dare una forma a qualcosa di caotico. Se pensate, per realizzare questo film si sono dovuti studiare tutti gli atti processuali, andare a vedere tutte le persone che sono state massacrate, le vicende delle loro famiglie. Ecco, tutto questo hanno dovuto ridare un ordine, dare una forma cinematografica, artistica, perché questo film non è un saggio politico, non è un saggio giornalistico, è una forma d'arte. Che lo si vede, ha un pregio sia nella recitazione, soprattutto di Riccardo Darin, il protagonista, ma anche nel montaggio, nelle inquadrature, nelle sequenze. È veramente una forma d'arte. Quindi la forma d'arte, proprio perché deve dare una forma, deve riordinare il caos, già in questo fa giustizia, rende giustizia a tutti gli elementi dinamici, caotici che stanno dentro una vicenda. Quindi l'arte può fare giustizia, soprattutto in questo momento di crisi profonda della politica, della democrazia. Ecco che l'arte può diventare, l'arte cinematografica come arte collettiva, può diventare veramente uno strumento collettivo per tentare quantomeno di fare giustizia. E il film nei titoli di coda dice: dal 1983 che in Argentina c'è la democrazia. Ma la democrazia non basta per fare giustizia, anche nella democrazia c'è ingiustizia. Poi la democrazia, fin dalla democrazia greca, fin dalla prima forma di democrazia, ha sempre concepito un interno e un esterno. Cioè nella democrazia greca c'erano solo i cittadini, uomini, maschi, già le donne erano escluse, gli schiavi erano esclusi. Ma questo concetto è arrivato fino ai giorni nostri. La democrazia sta solo nei paesi ricchi, nei paesi poveri non c'è la democrazia. In Argentina quello che è stato compiuto grazie alla più grande democrazia del mondo, l'America. La giunta Videla non si poteva permettere di fare quello che ha fatto se non aveva l'appoggio degli americani. Gli americani, attraverso la loro politica del big stick, il lungo bastone, appunto all'interno creava la democrazia e all'esterno creava delle dittature che permettevano a loro di saccheggiare le risorse di questi paesi dominati. Quindi la democrazia non basta in sé, ci vuole la giustizia, e quindi l'arte, soprattutto l'arte cinematografica, un'arte collettiva, può creare questi processi di giustizia. Quindi è un elemento che noi dobbiamo privilegiare in questo momento. Non è che questo film è soltanto un film su quei fatti, è un film che continua la lotta per la giustizia, e il film in sé continua la sua battaglia per ottenere una giustizia.
Santiago Mitre lo avevamo conosciuto per il suo penultimo film qui in Italia, sì, Il Presidente, sì. E volevo chiederti che sorti ha avuto invece questo Argentina 1985 all'estero?
Questo film ha ottenuto un sacco di premi in tutto il mondo, in vari festival internazionali. Tra l'altro qui a Venezia era candidato al Leone d'Oro, che però non ha ottenuto. Quindi è un film che sta facendo la sua strada e continua. Venerdì alle 21 lo facciamo al Cinema Farnese, nell'ambito di questa manifestazione per ricordare appunto le vittime della giunta Videla. Ecco, venite a vederlo, perché vi accorgerete che è un grande film. Cioè, non è che si fa soltanto perché come riconoscimento, è veramente un grande film, è un film che ha dentro di sé questo insegnamento. Vi accorgerete della capacità, della forza che ha un cinema come quello che fa Santiago Mitre, ma come fanno molti altri grandi registi.
Con te ci sarà a presentarlo lo storico e saggista Paolo Portone.
Io non ho più privilegiato questo aspetto artistico cinematografico, perché secondo me è importante. Non è un aspetto che sta in secondo piano, non è che viene prima la politica e poi viene dopo il cinema l'arte che rappresenta la politica. No, certe volte le cose si invertono. In questo caso, visto che la vicenda argentina di cui parla è molto distante nel tempo, credo che questo film sia più importante in questo momento di quella vicenda, e comunque resta strettamente legato a quella vicenda, è ovvio.
Il film Argentina 1985 di Santiago Mitre a Roma al Cinema Farnese venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21 nell'ambito della giornata per ricordare i desaparecidos argentini, che comprende anche l'accensione del faro del Gianicolo alle 18:30. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Riccardo Tavani. A presto!
Saluto tutti e a riascoltare la vostra trasmissione. Grazie Federico. Buona giornata a tutti.
Con Matteo Scarfò, curatore della seconda edizione di Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, a Roma, scena dal 25 al 28 marzo 2023, ben trovato.
Grazie, ciao, ciao a tutti.
Una rassegna bloccata un po' dalla pandemia, raccontiamo le sue caratteristiche.
Noi abbiamo iniziato la prima edizione di questa rassegna nel 2019 e volevamo dare uno sguardo a quei film di genere fantastico che in Italia, insomma, ce ne sono tanti, però non hanno un circuito mainstream, quindi non sono molto distribuiti, e quindi volevamo dare uno spazio alla fantascienza, all'horror, al weird, al grottesco, eccetera. Poi eravamo ovviamente pronti per la seconda edizione a maggio 2020, ma sappiamo tutti che cosa è successo. E quindi eccoci qua a fare la seconda edizione, quindi Extramondi colpisce ancora, questa è la cosa che mi piace dire. E quindi siamo di nuovo pronti a mostrare un po' di produzione italiana horror e fantascientifica.
Quanti sono i titoli selezionati?
Siamo sui 15 titoli, tra i cortometraggi e i lungometraggi, abbiamo un po' di tutto, perché quest'anno c'è l'animazione in senso classico, anche quella in stop motion, passo a uno con le statuine mosse fotogramma per fotogramma, e poi abbiamo, beh, insomma, il classico film lungometraggio e tanti corti, insomma, di genere molto differente, dall'horror alla fantascienza, al fantastico, al gotico, che è una cosa che a me piace moltissimo. C'è la serata di domenica, che è la seconda, che è quasi tutta gotica. Ci sono molte cose ispirate allo scrittore di Provi, Lovecraft. C'è una bella produzione quest'anno.
Com'è stata la scelta?
Io sono anche un filmmaker, quindi durante il mio lavoro io ho uno sguardo su quello che producono i colleghi, poi conoscendoli durante il mio lavoro io cerco di richiamarli, oppure alcuni li conosco anche strada facendo, cercando vari cortometraggi in giro su internet, quindi cerco questi film, li guardo e poi cerco di fare una selezione.
Come si svolgeranno le giornate?
Noi iniziamo sabato alle 20 con una retrospettiva dedicata interamente a una regista che si chiama Valentina Bertuzzi. Lei lavora con la Rai, ha fatto anche delle SFTV, però ha dedicato molto della sua produzione alla fantascienza e al mystery. Quindi sono molto orgoglioso di questa cosa, perché mi piace moltissimo. Una retrospettiva tutta dedicata a questa autrice, e andremo avanti appunto fino alle 10:30. Poi giorno dopo invece domenica cominciamo verso 19.30 e anche il resto dei giorni cominciamo più o meno verso questo orario 19.30 e andiamo avanti fino a sera a portare, insomma, a proiettare corti e film.
Che direzioni sta prendendo il cinema fantastico italiano?
Il cinema di genere, anche se noi non lo vediamo nei circuiti classici, insomma, delle piattaforme, dei cinema, delle sale, la produzione è sempre andata avanti, però è andata avanti in modo indipendente molto spesso. Quindi da un lato noi abbiamo un fiorire di opere anche bellissime che noi ospitiamo in questa rassegna, ci sono delle cose fatte anche da registi di 25 anni che sono straordinarie. C'è una regista che sta in Sardegna che ha fatto questo cortometraggio di stop motion e lei lavora solo con lo stop motion, cioè ci sono dei talenti incredibili, dei corti fatti proprio bene e purtroppo ovviamente rimangono sempre in un circuito festivaliero, quindi un po' degli appassionati che detti lavori e poi non hanno la possibilità, non tutti perlomeno, di allargarsi verso un lungometraggio o comunque di farsi vedere un po' meglio. Quindi la vita c'è, però il grande pubblico spesso non lo sa, non lo vede, quindi ti direi sta bene ma rimane nascosto, mentre per esempio negli Stati Uniti, che sono patria un po' dell'horror degli ultimi decenni, l'ultimo Scream 6 ha incassato tantissimo al primo fine settimana di programmazione, quindi l'horror piace, la fantascienza piace, ma sembra che troppo in Italia non interessi molto. Non so quale sia il problema, credo sia un problema di saperli anche vendere certi prodotti, però gli errori ci sono.
Quali sono le tematiche più frequentate?
Quest'anno c'è molto da Lovecraft, dallo scrittore, che ha scritto di questi miti antichissimi su divinità antiche malvagie, quindi c'è molto di questo orrore cosmico, si chiama così. E fantascienza ce n'è, c'è per esempio Valentino Bertuzzi che ha fatto questi lavori su un futuro dove gli umani si collegano con delle macchine per avere dei consigli per ogni fase della propria vita, quindi le macchine consigliano gli umani su ogni cosa e siamo vicini a questo, a cui ci siamo arrivati. E quindi la fantascienza c'è un po' meno, devo dire, quindi l'orrore cosmico, quello dei mostri antichissimi e un po' di fantascienza cosiddetta postumanista, insomma cyberpunk, più postumana che cyberpunk, ecco, che forse è la cosa più vicina all'oggi, quindi gli umani che si innestano con le macchine o le intelligenze artificiali che prendono il sopravvento sulla vita umana. Quindi diciamo è una fantascienza anche un po' cupa da alcuni punti di vista.
Ci dai anche tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
Si trova sia su Facebook sia su Instagram, il nome è Extramondi, con la X ovviamente, Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, il nome è ispirato ai mondi colonizzati nel film Blade Runner, le colonie Extramondo, è una cosa che comunque ci tengo a dire che saranno presenti gli autori e dei critici con cui si farà un po' di discussione, noi siamo apertissimi alla partecipazione del pubblico, quindi a queste chiacchierate, perché insomma l'idea è che sia anche un po' un drive-in anche per divertirsi e l'ingresso è assolutamente gratuito. Quindi da Scena a Trastevere, via degli Orti d'Aliber numero 1.
Seconda edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, a Roma, Scena, dal 25 al 28 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfò. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto.
Con Marco Turco, regista del documentario La Generazione Perduta, in proiezione a Roma, Cinema Nuovo Sacher, lunedì 27 marzo 2023. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Raccontaci di questo lavoro.
Questo lavoro nasce sulla spinta della mia passione, per non dire ossessione, degli anni 70. Quasi tutti i miei film raccontano gli anni 70, che è un po' la mia generazione. E dopo aver raccontato Basaglia, il terrorismo, Rino Gaetano e tante altre cose, rimaneva la parte forse più dura da raccontare, che era una generazione che si è perduta nell'eroina, in quel tragico fenomeno che a metà degli anni 70 esplode in Italia, ma non solo, e che porta alla morte, ma anche alla distruzione psicologica di veramente una grossa parte di quella generazione, che peraltro era forse l'ultima generazione che aveva la certezza di poter cambiare il mondo, una generazione che era piena di ideali e di voglia di cambiamento e che purtroppo in qualche modo si è persa una parte nel terrorismo, una parte nel riflusso e, ahimè, una parte nell'eroina.
Come nasce tutto il progetto del film?
Come dicevo, nasce soprattutto da questa mia esigenza di raccontare questa storia dell'eroina, anche perché molti miei amici ne sono morti. In realtà all'inizio si pensava di fare un lavoro più di inchiesta, cioè di raccontare l'operazione Blue Moon. Questa operazione Blue Moon è una specie di leggenda di cui si narra, per la quale, come d'altronde era successo in America con alcune operazioni di mind control della CIA, che in quel caso aveva inondato i campus americani dove serveva la contestazione del 68, erano stati inondati di LSD. In Italia si parla di questa operazione Blue Moon in un report dei carabinieri, ed è l'unica fonte che parla di questa operazione Blue Moon, dove anche lì si dice di inondare le università, il movimento di contestazione italiano di LSD. In realtà in Italia il fenomeno dell'LSD è stato sempre molto limitato, vero dramma fu l'eroina. E lì però ci siamo resi conto che, a parte questo report dei carabinieri, non c'erano altre informazioni che confermassero questa versione. E quello che veniva fuori era che l'eroina era stata un'operazione vietata e, come sempre, lungimirante della mafia, che aveva capito che con l'eroina si potevano fare i soldi e che andava a finire appunto in un mercato di giovani che cominciavano allora ad avere questa relazione con le droghe, soprattutto le droghe leggere, al punto tale che a un certo punto la mafia decide di far sparire le droghe leggere, poco remunerative dal loro punto di vista, e invade il mercato con l'eroina. Quindi eravamo partiti da questo. Poi, nel corso di questa ricerca, io mi sono fondato nella visione di tutti i materiali di repertorio alle teche RAI, e c'è tanto materiale, cosa che la RAI, ahimè, non fa più, ma allora faceva, proprio tante inchieste sul mondo dell'eroina. E lì ho capito che c'era tanto materiale per farne un film. Ma alla fine abbiamo trovato un personaggio che in qualche modo rappresentava nella sua persona, appunto, nella sua storia, questo fenomeno, che era Carlo Rivolta, un cronista di Repubblica, che Scalfari si era accalappiato appena Repubblica aveva iniziato le sue pubblicazioni nel 76, e lo aveva preso perché Carlo Rivolta era uno dei giovani del movimento, quindi era quello che per il giornale raccontava da di dentro il movimento del 77. Carlo Rivolta era un cronista d'eccellenza, molto curioso, e parallelamente alle inchieste e agli articoli politici, chiamiamoli così, sul movimento del 77, comincia a fare una serie di inchieste sull'eroina nelle periferie di Roma, e lì scopre questo mondo. Però, ahimè, ci finisce dentro, nel senso che, come i bravi giornalisti, vuole verificare quello su cui sta indagando, comincia a provare l'eroina e tutto ci finisce dentro, e a 32 anni muore a causa di questo.
A proposito di paralleli, è comunque assodato che l'immissione nei ghetti urbani, soprattutto afroamericani, fu un'operazione repressiva scientifica.
Assolutamente sì, quella è provata fin dai tempi di Clinton, che furono desegretati molti dei documenti della CIA. Quello è documentato, cioè la CIA mise l'LSD nei campus al solo scopo di fiaccare la contestazione che quegli anni riguardava il Vietnam, guardava in generale il grande movimento di contestazione del 68. In Italia questo discorso non si può fare, a meno che a un certo punto anche qui usciranno. Però, come dicevo prima, il problema è che gli americani parlano sempre di LSD, invece in Italia il problema grosso è stata l'eroina, non l'LSD. Comunque dei paralleli ci sono. Quello che si può dire di responsabilità istituzionali, più che una strategia pensata a tavolino per distruggere questi movimenti, possiamo dire invece che da una parte c'era una enorme ignoranza del fenomeno, per cui la marijuana e l'hashish venivano accomunate all'eroina, c'erano molti più arresti per hashish che per eroina. uno poteva finire dentro con un grammo di hashish e starci dentro anche un anno in galera. Quindi questa cosa ovviamente spingeva, non volendo, a dirigersi verso l'eroina. E l'altra cosa era che nessuno conosceva questo fenomeno. Noi abbiamo incontrato anche Cancrini, che è uno psichiatra che si è sempre occupato di questo, tant'è che nel 75 si occupò anche della legge che venne promulgata, che per la prima volta distingueva le droghe leggere dalle droghe pesanti. Ma lo stesso Cancrini ci dice che loro a quei tempi non sapevano niente, non sapevano che cos'era una crisi d'astinenza, non sapevano che cos'era un'overdose, non avevano idea di come si potevano disintossicare i primi tossicodipendenti.
Come lo hai strutturato il lavoro?
Si basa su alcune interviste di testimoni che l'hanno conosciuto da vicino, ma soprattutto il racconto è fatto attraverso gli articoli di Carlo, tutti gli articoli che ha scritto per Repubblica prima e per Lotta Continua poi, e con una grande fortuna, proprio mentre stavamo finendo il montaggio, a casa dello zio, uno degli intervistati, è venuto fuori uno scatolone dove c'erano tante cose di Carlo e dove c'erano i suoi diari. E lì abbiamo avuto la possibilità di raccontarlo dal di dentro, come si racconta uno quando scrive il suo diario, di raccontare le sue crisi di dipendenza, il suo bisogno, la sua scimmia, come la chiama lui. Si dice scimmia quando hai la necessità di rifornirti, di farti. E quindi tutto il racconto si snoda come una testimonianza, tra l'altro la voce di Carlo Rivolta l'ha data Claudio Santamaria, e quindi è un racconto in soggettiva, è tutto visto dal suo punto di vista, tutto visto dal punto di vista di uno che questo problema dell'eroina lo vive sulla propria pelle, pur essendone molto consapevole, perché Carlo era uno dei pochi che aveva capito che cosa stava succedendo.
Che scelta distributiva stai facendo?
Il film è stato prodotto dalla Mir Cinematografica con Rai Cinema e l'Istituto Luce, che si occuperà della distribuzione. Lunedì facciamo questa anteprima al nuovo Sacher. Nanni ha visto il film, l'ha amato e quindi ci ha invitato a fare questa anteprima al nuovo Sacher. Dopodiché verrà distribuito nelle sale, ovviamente come sono le distribuzioni dei documentari, un paio di giorni qua, un paio di giorni là, ma casomai appunto noi cercheremo di tenere informati su questo, anche sui vari siti del Luce o della Mir Cinematografica si potranno trovare le informazioni per le varie date in tutta Italia.
Un'ultima curiosità, che impressioni ne hai ricavato dallo studio?
Mi ha molto colpito, sono contento che mi fai questa domanda, perché io ho sempre avuto una sorta di resistenza proprio mia, personale, sia nei confronti degli alcolizzati che nei confronti dei tossici. Appunto io sono di quegli anni, sono della generazione degli anni 70, avevo amici e comunque le strade erano piene. Io rispetto a queste persone, anche a quelli appunto con i quali ero amico, nel momento in cui diventavano tossici mi ritraevo, avevo quasi una sorta di paura, di diffidenza, non mi faceva star bene il loro modo di essere. Con questo lavoro, e come dicevo prima, essendomi messo dal punto di vista di uno di loro, dal punto di vista di Carlo Rivolta, mi sono avvicinato di più, ho capito tante cose che allora non avevo capito, che rifiutavo in modo un po' ideologico, e appunto quando poi ti cali nelle cose, quando poi conosci a fondo le cose, il tuo atteggiamento cambia, e per la prima volta ho sentito che c'era da parte mia una profonda comprensione per chi si è ritrovato a fare una scelta che non è una scelta, che è una scelta imposta, insomma.
Il documentario La generazione perduta, in proiezione a Roma, Cinema Nuovo Sacher, lunedì 27 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Turco. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Anna Maria Pasetti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici per presentare l'evento Talenti da Brivido, dialoghi sull'horror italiano a Roma, Sala Anica, lunedì 27 marzo 2023. Ben trovata.
Ben trovato Federico e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Eccoci qua.
Raccontaci di questo progetto.
È È nato un po' dal desiderio di raccogliere un po' la comunità locale anche attorno a delle attività che noi come gruppo Regione Lazio regolarmente organizziamo sul cinema, anche come percorso storico, critico, soprattutto critico. E allora così capita, no? Le cose si attraversano, non è che ci siamo fissati sull'horror, ma ci piaceva un pochino far dialogare la tradizione dell'horror classico italiano, che insomma è molto importante, e avremo ospite il maestro come tutti avati in tal senso, con le nuove generazioni, anche se vogliamo nuovissime, di ragazzi, anche magari diplomati al centro sperimentale, che si stanno cimentando e stanno diventando degli specialisti su questo tipo di linguaggio. E allora ci siamo così proposti di fare una con la tavola rotonda che si chiama Talenti da brivido, dialoghi sull'horror italiano, appunto, che vedrà protagonisti insieme a Pupi Avati, Paola Rambi, che è una regista che declina l'horror su altri generi, vedi la commedia, o su altri formati, vedi la serialità, Paolo Strippoli, con due film, entrambi horror molto puri, che ha già fatto un nome, parlo di Piove, che è il suo ultimo lavoro, che è stato visto da Alice nella città, ma anche Classic Horror Story, che è su Netflix ed è uno dei film italiani più visti su Netflix. Andrea Corsini, milanese, che ha fatto un cortometraggio, Ferine, che è stato selezionato alla Settimana Internazionale della Critica. Idem Federico Rossotto, che con Reginetta ha partecipato proprio all'ultima edizione di Stick a Stick, l'Internazionale della Critica. Avremo ospiti anche le produttrici, Marina Marzotto, che produce Paolo Strippoli, e Giorgia Priolo, che ha prodotto il corto di Andrea Corsini. Ci saranno le due proiezioni di questi due cortometraggi.
È una prima tappa o evento unico?
Rispetto all'horror, penso sia ad oggi un evento unico. Poi non è detto che non possiamo lavorare parallelamente su altri generi, magari o altri linguaggi, che preferisco chiamarli così, però è ancora tutto da decidere, definirsi, capire, valutare. Oppure se ci sarà la voglia, l'entusiasmo, potremmo continuare a dialogare su loro. Vediamo.
Com'è stata la scelta degli autori e dei corti?
Avremmo voluto anche fare un omaggio un po' più esteso a Pupi Avati. Grazie alla Cineteca Nazionale avremmo avuto La Casa dalle Finestre che ridono, un vero classico, ma poi per ragioni di tempo legate alla sala non abbiamo potuto. Quindi abbiamo virato sulla scelta di due cortometraggi che, oltre a essere appunto horror, anche se Reginetta non è propriamente un horror, ma ha delle atmosfere, perché entrambi vengono dalla Settimana della Critica, che è la sezione organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, cioè è la nostra sezione, quindi è come giocare un po' in casa, ed era giusto così dare spazio ai film della SIC. Però ecco, la scelta è arrivata anche per la qualità di questi due lavori, che hanno poi girato oltre alla SIC, hanno fatto tanti festival, sono stati premiati più volte, e sicuramente sono due registi, Corsini e Rossotto, che vogliono continuare su questo linguaggio. Questo è interessante, non sono i primi corti di nessuno dei due, ma sicuramente sono dei registi che entrambi stanno scrivendo il loro primo lungometraggio, vogliono continuare su questa strada, e quindi è interessante capire perché, come, cosa li spinge.
In questo senso ti volevo chiedere che ne pensi di questa nuova stagione dell'horror italiano.
Penso bene, perché come appunto dimostrano questi ragazzi, ma penso anche Manuela Rossi con il suo film Buio. Penso bene, penso che ci possano essere degli slanci, penso che sia un po' nel DNA italiano, ma ci vuole forse il coraggio, ecco, di esprimerlo. E poi credo appunto che l'horror non sia un genere, ma sia un linguaggio, e quindi può essere declinato su altri generi, con altri generi, lo vediamo regolarmente nelle cinematografie internazionali, no? Soprattutto quella americana, Jordan Peele, che fa degli horror comunque sempre con un sottotesto di commedia, che non è una novità, ma che comunque sta creando degli autori in questa tipologia. O altre tipologie, le serie TV in gran parte contengono l'horror quando si parla di mescolanza di generi, non è mai assente l'elemento del brivido. Beh, Luna Nera è una serie italiana fatta tutta da donne sulle streghe del 600, che è stata co-diretta da Paola Rambi, non è casualmente nostra ospite, e ci potrà dire anche a livello seriale come siamo messi.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Sulla nostra pagina Facebook del Sindacato Nazionale Critici Gruppo Regione Lazio, la sala è fino a Torimenti Post, ingresso libero. Comunque credo che anche sul sito di Anica sia già presente il nostro evento. E anche voglio aggiungere che faremo il nostro podcast ideato da Sergio Sosto, dei Sentieri Selvaggi, che è del Sindacato Critici, che si dedicherà interamente a questa serata, quindi la riprenderà, la registrerà e farà anche delle interviste agli autori, quindi ben presto avremo pronto anche il numero del nostro podcast.
L'evento Talenti da Brivido, dialoghi sull'horror italiano a Roma, Sala Anica, lunedì 27 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Maria Pasetti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. A presto!
Un saluto, grazie, un saluto a tutte e tutti.
Con Vittorio Moroni, co-regista del documentario Non ne parliamo più, in proiezione a Roma al Cinema Farnese martedì 28 marzo 2023. Ben trovato.
Ben trovato, grazie per l'ospitalità.
Era un po' di tempo che non ci si sentiva, raccontiamo questo nuovo lavoro.
Si tratta di un documentario che io e Cécile Kindria abbiamo realizzato nel sud-ovest della Francia. È in sostanza la storia di una famiglia dentro la quale il padre, di origine algerina, ha deciso, per non trasferire i traumi che la sua famiglia aveva vissuto alla fine della guerra di Algeria, di non tramandare alle generazioni successive la memoria del dolore. Quindi noi partiamo da una giovane donna, Sara, che all'età di 30 anni si trova ad essere madre e capisce di non sapere quasi nulla della sua famiglia. E si domanda quali risposte potrà dare alle domande che sua figlia un giorno le farà rispetto a chi sono. E quindi comincia prima all'interno della famiglia, prima attraverso il padre, gli zii, la nonna, a cercare di aprire, no, questo scrigno di memorie censurate, provocando un evidente dolore che noi siamo lì a filmare, no? Noi autori ci rendiamo conto di essere in una posizione molto difficile, no? Perché da un lato stiamo supportando questo desiderio e questa curiosità della protagonista e dall'altra ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con qualcosa di pubblico, perché la storia di quella famiglia impatta la storia della Francia, dell'Algeria, ma al tempo stesso ci rendiamo conto di avere a che fare con qualcosa di molto intimo. Insomma, questa donna non riesce ad avere dalla propria famiglia inizialmente nessuna informazione e allora decide di andare a Biass, che è nel sud-ovest della Francia, ed è il luogo dove la sua famiglia, arrivata in Francia come profuga, reduce dalla guerra di Algeria, dove il nonno aveva deciso di schierarsi dalla parte dei francesi e non dalla parte del popolo algerino che lottava per la propria indipendenza, trova una sorpresa incredibile, cioè gli archi, si chiamano così questi algerini che si schierarono con i francesi, vengono internati dalla Francia in un campo di semidetenzione per 15 anni e anche la sua famiglia ovviamente finisce lì dentro. Quindi Sara comincia a parlare con i vicini, con gli ex vicini di casa della sua famiglia, comincia a raccogliere queste testimonianze che sono incredibilmente dolorose e un giorno le porta dalla nonna, dagli zii, dal padre, cioè mostra i risultati di questo suo percorso. E attraverso questo, in una scena che ancora io trovo commovente quando la vedo, riesce a ottenere la fiducia della nonna che a un certo punto apre questo scrigno. Quindi direi che è un film dove si incrociano la storia intima di una famiglia e la storia con la S maiuscola della guerra di indipendenza, del colonialismo e della Francia anche contemporanea, perché parliamo di fatti avvenuti negli anni 70, cioè tutto sommato poco tempo fa. E quindi è una storia che parla di quanto sia importante oppure no trasferire la memoria del proprio dolore e quanto sia importante aprire gli scrigni di omertà che le famiglie e le comunità a volte scelgono di chiudere, pensando così di poter tutelare le generazioni successive.
Come era partito il progetto?
Molto male, nel senso che era partito senza Sara. Noi avevamo individuato questo luogo che non era mai stato davvero raccontato, questo campo di detenzione. Oggi non è più un campo di detenzione, ma è un luogo dove abitano quelle stesse persone insieme a dei nuovi poveri. E avevamo cercato di fare noi un'esplorazione di questo luogo, un'investigazione, ma nessuno ci apriva la porta, no? Era come se quel dolore, e forse anche il racconto giornalistico che c'era stato di quel dolore, non rappresentasse le persone che erano lì. Quindi noi abbiamo subito, forse giustamente, anche un muro di diffidenza. E quando stavamo per desistere, dentro ad una di queste famiglie, abbiamo incontrato Sara e abbiamo capito che il suo desiderio di scoprire coincideva col nostro, ma era più forte. perché era personale, no? Apparteneva all'esperienza della sua stessa famiglia. E quindi noi abbiamo aiutato lei ad avere il coraggio di andare a fare questa investigazione e lei ha aiutato noi ad aprire quelle porte, anche se persino per lei non è stato assolutamente facile.
Per te che esperienza è stata?
Molto intrigante a vari livelli. Intanto lavoravo fuori dal mio paese e lavoravo in lingua francese e spesso le persone che incontravamo non conoscevano nemmeno il francese, quindi per decenni avevano continuato a sapere soltanto la loro lingua d'origine, era il kabilo. Quindi c'erano delle difficoltà sia di tipo linguistico, sia, come dicevo, di accesso a un luogo dove venivamo considerati delle persone estranee, e sia c'era da trovare una postazione da cui raccontare la storia, no? Noi ci siamo avvicinati, siamo entrati sempre di più all'interno di questa famiglia, siamo stati accolti da questa famiglia, ma al tempo stesso sentivamo di dover stare dietro le spalle di Sara, un passo indietro, no? Infatti anche formalmente il film assume questa distanza, propone continuamente, no, delle immagini che definiscono la nostra relazione nello spazio, la nostra possibilità di ascoltare, di essere presenti, ma al tempo stesso di non essere quelli che dirigono il gioco, no, ma che piuttosto ascoltano, si mettono a servizio, no, di quella storia.
Che tipo di distribuzione avete scelto?
Abbiamo scelto, e sì, siamo grati di essere stati scelti, da Zalab, che è una efficacissima distribuzione italiana che ci aiuterà ad essere, oltre che nei festival dove il film, grazie al cielo, è raccolto, il film ha vinto un premio allo speciale della giuria allo scorso festival di Torino, poi ora sarà il 24 marzo al Festival del Cinema Africano e Latino, Tescala, Milano, e poi sarà ad un grosso festival di documentari che si chiama Figra in Francia nella prossima primavera. Quindi ha una sua circuitazione tipo festivaliero, ma Zalab ci aiuterà con la propria piattaforma e col proprio network di cinema a dare la possibilità di un incontro anche cinematografico, theatrical, in Italia a questo documentario con le persone che vorranno esserci. E naturalmente sia io che Cecil cercheremo di accompagnarlo il più possibile per poter anche rispondere alle molte domande che abbiamo visto che il documentario suscita. Il film poi avrà in Francia una sua distribuzione theatrical simile a questa italiana e poi a un certo punto lo si vedrà su delle emittenti televisive, che sono Arte e France 24.
Diamo dei riferimenti internet per saperne di più?
Per chi volesse venire ad incontrarci martedì 28, intanto l'appuntamento è alle 19.30 al Cinema Farnese Art House, che è a Campo dei Fiori. Sulla pagina Facebook di chi ha organizzato questa serata, cioè Paola Cassano, Montinari, Tezzuto e Piccino, c'è la pagina Facebook che si chiama Solo di Martedì e la pagina internet sempre Solo di Martedì con il punto tra Solo di e Martedì. E ovviamente sulla piattaforma di Zalab ci saranno tutte le informazioni relative alla distribuzione.
Il documentario Non ne parliamo più a Roma, al Cinema Farnese, all'interno della rassegna Solo di Martedì, martedì 28 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Vittorio Moroni. A presto!
A presto, grazie!
Con Mariana Califano, montatrice e regista di Resistenza in Cirenaica, per presentare il cortometraggio Yekatit 12, in proiezione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 20.30. Ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Descriviamo questo lavoro.
Il lavoro è nato dalle fotografie che Emanuele Ertola ha avuto da Ian Campbell, fanno parte del suo archivio privato e volevamo in qualche modo presentarle e quindi mi sono offerta, dato che mi occupo un po' di video, di montaggi, di regia, di sviluppare un piccolo progetto che trovasse il modo di comunicare ciò che le immagini esprimono nel modo più chiaro e riuscito possibile.
Di cosa parla questo lavoro?
Della strage che avviene ad Addis Abeba nel 1937 dopo l'attentato a Rodolfo Graziani, viceré delle colonie italiane in Africa orientale. La strage dura 3 giorni, per 3 giorni le camicie nere, le truppe italiane in Africa orientale e i civili massacrano la popolazione etiope per vendicare un attentato non riuscito, nel senso che il generale Graziani sopravvive, a Graziani stesso, avvenuto ad Addis Abeba.
Come avete strutturato il cortometraggio?
Abbiamo deciso di intercalare alcune frasi, tutte tratte da documenti del tempo, erano i resoconti che le varie rappresentazioni consolari di altri paesi inviavano ai propri paesi di ciò che stava avvenendo ad Addis Abeba in quei giorni, e in più la lettera di un milite ignoto che ha partecipato a queste giornate di violenza e di massacro. Quindi, prendendo proprio frasi strapolate dai documenti in cui risulta data e ora degli avvenimenti, abbiamo ricostruito questi 3 giorni intercalando le fotografie a cartelloni in bianco e nero, queste scritte che appunto riprendono le frasi di questi comunicati. Un po' l'idea era anche quella di dare una cifra stilistica, e quindi abbiamo scelto un po' quella dei film muti. In quel periodo il cinema stava passando dal muto al sonoro, e quindi era un modo di presentare le fotografie con uno stile che potesse richiamare quello del tempo.
C'è materiale iconografico a sufficienza? Ce n'è di materiale?
Non è tantissimo. Spesso le fotografie sono molto sgranate, sono molto vecchie perché non ci sono le pellicole, e quindi è materiale che in qualche modo va rielaborato, e io ho scelto spesso di seguire quello che la fotografia, quello che il materiale stesso mi indicava, cioè un materiale sgranato è inutile cercare di renderlo come un'immagine di un telefonino ai giorni nostri, e quindi anche questa è stata una scelta stilistica, un'indicazione di assecondare un po' il tipo di materiale che si trova e la qualità in cui si trova, in modo di rendere anche più vicina la realtà ciò che i materiali che troviamo, e quindi rendere il video il più aderente possibile a quello che veramente si trova come documentazione di queste giornate.
Che tipo di circuitazione avete dato a questo corto?
Il cortometraggio si trova online ed è liberamente scaricabile. L'idea è che possa essere utilizzato anche come materiale didattico nelle scuole superiori per introdurre l'argomento con le classi di ragazzi adulti, perché è comunque un materiale che mostra immagini di violenza e di cadaveri, ma è un modo di dare veramente l'idea di quello che è successo, un po' per smontare il famoso mito dell'italiano brava gente e per permettere a chi affronta l'argomento di capire l'entità di ciò che è stato. Insomma, il massacro di Addis Abeba fu un punto di partenza in cui le violenze contro il popolo etiope sono proseguite per dei mesi. Addis Abeba è stato l'epicentro dal quale a raggiera poi i paesini e le cittadelle di Etiopia hanno continuato per dei mesi a subire in qualche modo questi atti di vendetta da un centro che si spandeva man mano verso le periferie. E 3 mesi dopo, a maggio, avviene la strage di Debra Lebanos in un monastero, e la motivazione dopo 3 mesi è sempre quella, la ricerca dei colpevoli dell'attentato, anche se ormai era chiaro più o meno chi erano le persone, alcuni erano stati già non solo individuati ma anche catturati e erano perseguiti, quindi era un motivo non valido, era pura vendetta.
Ci parli anche della rete che si è creata, della Federazione delle Resistenze?
La Federazione delle Resistenze nasce durante il primo lockdown da Covid per la necessità di poter comunicare con altre realtà che si occupassero di tematiche legate all'antirazzismo, all'anticolonialismo e all'antifascismo. Alcune erano nate un po' dall'esperienza che avevamo fatto a Bologna con Resistenza in Cirenaica, altre si erano create con obiettivi un po' diversi, però il loro lavoro, le loro pratiche ruotavano intorno a questi che io chiamo i qualche modo i solidi della federazione, perché l'idea è una rete ispirata a Star Trek, e quindi l'idea è che non ci sia una gerarchia, che sia una rete orizzontale in cui ogni realtà, come ogni pianeta, mantiene la propria indipendenza, però tutte collaborano e si aiutano a vicenda per portare avanti attività, condivisione di materiali, creare un archivio comune, perché spesso i mezzi di diffusione e di comunicazione che si utilizzavano era quello dei vari social, quello un mare magnum in cui quando tu documenti un'attività, una pratica, una performance, poi le immagini vanno perse in questo mare magnum, e quindi era un modo di iniziare a creare un archivio di tutte le attività che venivano promosse dal basso, legate all'anticolonialismo, all'antifascismo e all'antirazzismo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il cortometraggio e per la rete?
Quello della federazione è un blog in cui noi appunto postiamo articoli e in cui è raccolta un po' tutta la storia delle varie attività che abbiamo promosso in questi anni, che è resistenteincirenaica.com. All'interno si troveranno poi vari collegamenti a tutte le realtà che ne fanno parte, per poter accedere al video IECATI 12, 19, 21 febbraio 1937, basta andare su YouTube e cercare Studio Banshee IECATI 12, 19 febbraio 1937. Scritto Studio Bologna, Ancona, Napoli, Savona, Hotel, Empoli. E poi trovi per esempio Il Contrario del Ribelle, che è un altro cortometraggio che ho fatto anni fa proprio sulle esperienze di Bologna, e quindi su un po' il percorso, una panoramica delle attività che sono state portate avanti nel rione Cirenaica di Bologna.
Il cortometraggio Iecatit 12, 19, 21 febbraio 1937, in proiezione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento alla montatrice e regista Mariana Califano di Resistenza in Cirenaica. A presto!
A presto, grazie a voi per l'intervista.
Con Valerio Ciriaci, regista del documentario If Only I Were That Warrior, in proiezione a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 20:30. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Cos'è questo lavoro?
If Only I Were That Warrior è il mio primo film lungometraggio. È un documentario in cui raccontiamo delle proteste contro il monumento a Graziani ed Affile, monumento costruito nel 2012 con fondi pubblici, che ha scatenato proteste sulla comunità internazionale, in particolare le comunità etiopiche in Italia, all'estero, in Etiopia ovviamente. Abbiamo realizzato questo documentario alternando la storia di queste proteste contro il monumento con la storia, con la S maiuscola, di quanto successo in Etiopia durante l'occupazione italiana. In particolare ci concentriamo sul percorso di Rodolfo Graziani, parte appunto come generale di quella spedizione, è responsabile di vari crimini di guerra e poi diventa anche vice re della nuova colonia, e in quella posizione anche lì si macchia di gravi crimini, tra cui appunto quello del massacro di Addis Ababa, ricordato ancora oggi come Iecatit 12. Quindi sì, è questo documentario che abbiamo presentato nel 2015 al Festival dei Popoli, e da allora insomma abbiamo fatto un bel percorso, prima con i festival, poi anche insomma con tante proiezioni presso appunto le comunità italiane qui negli Stati Uniti, ma anche soprattutto in Italia, tante proiezioni nelle scuole e piccole proiezioni indipendenti, quindi insomma un percorso che va avanti e insomma ci fa molto piacere condividere questa storia.
Come lo hai strutturato?
Abbiamo scelto tre personaggi principali. Abbiamo un etiope attivista, tra l'altro anche speaker radiofonica Radio Onda Rossa, Mulo Aiele, e lei è un primo personaggio che sta in Italia, quindi un etiope in Italia. E poi abbiamo un italiano invece in Etiopia, Giuseppe De Bac, che al tempo insomma lavorava con la FAO e ha anche insomma lui una dimensione, una relazione con questa memoria del conflitto. E poi qui abbiamo un altro personaggio che è un italo americano dagli Stati Uniti, cui nonno era stato colono dell'occupazione in Etiopia. E quindi abbiamo creato questo dialogo tra questi tre personaggi principali, ognuno appunto con un rapporto con questa memoria dell'occupazione italiana, e poi abbiamo aggiunto ovviamente anche altri piccoli personaggi che hanno ruoli minori, e poi ci appoggiamo all'archivio centrale dello Stato, dove incontriamo lo storico Mauro Cagli, e lì abbiamo l'occasione di guardare anche tanto materiale d'archivio. Tra l'altro era la prima volta che veniva mostrato, insomma, in un documentario, quello che adesso, insomma, si chiama il Fondo Graziani. Sono tutte le raccolte di fotografie scattate dai fotografi del regime che seguivano la spedizione di Graziani dal sud dell'Etiopia verso Addis Abeba. Quindi sì, abbiamo incrociato questi due linguaggi, appunto quello della storia dell'archivio con invece quello più presente alla ricerca di quello che rimane di quella eredità storica, e poi ovviamente poi concentrandoci su quella che è stata poi le proteste, questa costruzione del monumento. Quindi poi andiamo a più riprese ad Affile, intervistando anche il sindaco che è responsabile di quell'operazione, e lì insomma rimaniamo anche insomma verso la fine per mostrare quello che rimane di quel monumento, che insomma è stato anche al centro appunto di varie proteste. Poi c'è stato anche un processo per apologia di fascismo, che purtroppo noi sappiamo adesso a distanza di diversi anni si è risolto con un'assoluzione da parte del sindaco di Affile. Quindi insomma il monumento è ancora lì e la storia insomma continua.
Che impressioni hai ricavato da questo lavoro?
Insomma, un lavoro a cui tengo molto perché appunto è stato il mio primo documentario. Forse insomma l'impressione principale è appunto quella che è questa pagina di storia italiana, poi insomma si allarga oltre all'Etiopia anche alla Libia, alla Somalia, all'Eritrea, insomma tutto quello che riguarda il colonialismo italiano è una pagina che ancora si riguarda e che non è stata mai veramente discussa. Poi anche crescendo in Italia, andando alle scuole pubbliche in Italia, non mi è stato mai raccontato pienamente del trascorso insomma italiano e dei crimini commessi. Quindi è qualcosa con cui insomma sta facendo i conti, e probabilmente questa costruzione del monumento ad Affile nel 2012 ha un pochino risvegliato le coscienze, in qualche modo anche paradossalmente, no, ha permesso di riaprire quella pagina lì del colonialismo italiano. È una storia che va affrontata continuamente e che va attualizzata anche nel contesto presente, guardando anche alle migrazioni che provengono dal Corno d'Africa. Quindi insomma è una banalità, ma ecco questo, insomma comprendere la storia, capirla, affrontarla e continuamente attualizzarla, questa è la cosa fondamentale che mi è rimasta da questo lavoro.
Ci dai tutti i riferimenti per saperne di più sul documentario?
Follow Where the Warrior, abbiamo una pagina sul nostro sito awemfilms.net e anche una pagina dedicata al film ifonlyiwerethatwarrior.com, e appunto sì, l'appuntamento è settimana prossima con la proiezione a Roma.
Il documentario If Only I Were That Warrior a Roma, spazio off in piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento al regista Valerio Ciriaci. A presto!
Ciao, a presto, grazie.
Con Anna Maria Gallone, co-direttrice artistica della 32esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina, a Milano e online su MyMovies dal 18 al 26 marzo 2023, ben trovata.
Ciao.
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse, cos'è questo festival?
È un festival che esiste da ben 32 anni ed è un festival che ha cominciato a interessarsi ai film dell'Africa, di registi africani, per poi allargarsi ai tre continenti. È una selezione sempre più vasta, con difficoltà di scelta, però è un festival importante perché sicuramente apre gli occhi su delle realtà poco conosciute e soprattutto mostra i paesi del mondo attraverso gli occhi dei registi di quei paesi. È uno sguardo assolutamente autentico, e quest'anno più che mai abbiamo avuto molte candidature per arrivare poi a 10 film del lungometraggi che toccano i paesi del mondo: Pakistan, Tunisia, Palestina, Colombia, Camerun, Marocco, Argentina, Costa Rica, Mongolia e Cile. Quindi veramente un giro del mondo che permette a chi non sa di questi paesi di capirne la cultura e soprattutto di capire il punto di vista di questi registi.
Come si caratterizza questa edizione? Quante le opere presentate?
Le opere presentate sono quasi 50, suddivise nelle solite sezioni che sono il lungometraggio Finestre sul mondo, sono 10 opere, poi il concorso cortometraggi africani che è molto importante anche quest'anno perché è quello che ci permette di scoprire i nuovi talenti, coloro che saranno famosi in futuro. Poi abbiamo il concorso extra composto da film molto differenti tra loro, lungometraggi, cortometraggi, documentari, ed è dedicato ai film di registi italiani o stranieri residenti in Italia con l'intento di raccontare un'Italia che si fa interprete della diversità culturale. Naturalmente i temi più ricorrenti sono quelli della migrazione, cioè quelli che sono un po' i problemi. Ecco, in generale devo dire che la panoramica non ci offre uno sguardo molto sereno perché i film tutti delle varie sezioni riflettono lo stato attuale del mondo e le varie tragedie in atto. E abbiamo una sola commedia per quello che riguarda la sezione Tutti ridono, e questa commedia è girata da un regista marocchino e racconta la storia di un marocchino, Abdelinho, che praticamente adora il Brasile, parla perfettamente il portoghese e si invacchisce di una stella delle soap opera brasiliane. E poi c'è ancora la sezione Flash, che sono film estremamente importanti, anteprime italiane di rilievo, e abbiamo un film che mi ha colpito tantissimo, tragico ma stupendo, di un regista iraniano, Oman Seyedi, World War III, la terza guerra mondiale. La novità di quest'anno risiede nel fatto che abbiamo un luogo proprio molto prestigioso che è quello della Fondazione Prada, e sicuramente inizia una collaborazione importante tra un festival storico come noi, sempre rivolto a una dimensione internazionale, e invece uno dei poli della vita culturale milanese che in questo momento sta investendo moltissimo nel cinema, e quindi anche questo è un'altra finestra che si apre.
Ci saranno alcuni autori e autrici?
Sì, la cosa molto bella di quest'anno è che ci sono molte donne dietro la camera. Abbiamo ad esempio il film di apertura, Il frutto della tarda estate, la cui autrice Serie Eredi è una regista tunisina pluripremiata. Il titolo italiano in sala uscirà come Il frutto della tarda estate, e lei è una delle registe presenti. Poi abbiamo Mahai di Mediterranean Fever Palestina, poi abbiamo un film importantissimo, The Spectre di Boko Haram di Cyril Rengou, un film assolutamente impressionante. Poi In Division di Leila Kilani, un'altra donna. Poi Tengo Sueños Eléctricos di Valentina Morel della Costa Rica, ancora una donna. E anche in tutte le altre sezioni dei corti, degli extra, abbiamo molte donne. Questa è una delle belle novità.
Ci sono altri luoghi fisici del festival, e certo. Poi come si caratterizza l'edizione online?
I luoghi sono l'Auditorium San Fedele, il nostro centro storico, e poi invece la Cineteca Milano Arlecchino, dove si svolgerà la maggior parte del festival. Siamo molto lieti di questa sala che si è aperta, qui sarà proiettata la maggior parte dei film, e poi anche il Cine Magenta su Saint-Trois, Institut Français di Milano. Su My Movies ci sono 7 giorni di proiezione online, quindi chi non potrà partecipare di persona potrà gustare lo stesso il film. Noi invitiamo più che mai ad abbandonare il divano per venire in sala. La programmazione di quest'anno è molto emozionata. Poi la cosa interessante è che ogni giorno, ogni pomeriggio, nel bar girevole di San Fedele, quindi una nuova location per il foyer del festival, ci sarà l'ora del tè con i registi e gli ospiti del festival, e quindi ci potremo trattenere con loro a lungo. Tieni presente anche che tutte queste conferenze stampa, chiamiamole così, saranno anche online, quindi potrà partecipare su Zoom a queste discussioni direttamente con i registi chi è lontano. Saremo presentissimi nelle scuole, il COEA, come il COE fondatore del festival, come scopo principio l'educazione dei giovani, quindi abbiamo un numero grandissimo di giovani in questa nuova sezione costola del festival che è MIWI.
32esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina a Milano e online su mymovies.it dal 18 al 26 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Anna Maria Gallone. A presto!
Grazie a voi, vi aspetto al cinema.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.